alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Abbiamo lasciato Eracle in compagnia dei centauri, queste creature misteriose, un po' mostruose, mezzi uomini e mezzi cavalli. I greci sostanzialmente li dividevano in due categorie, i centauri. Da un lato c'erano quelli buoni, tra virgolette, dei centauri che erano anche particolarmente saggi, particolarmente intelligenti. Il prototipo di questi centauri saggi era il centauro Chirone. Chirone, che era anche un grande educatore di giovinetti e di eroi. Dall'altra parte invece c'erano questi centauri più cavalli, veramente più stalloni, che si facevano prendere facilmente dalle passioni, dai desideri smodati. Del resto, per i greci il cavallo era spesso sintomo della passione, dell'ira, della forza, della lascivia, del desiderio. Quindi il centauro, che era metà cavallo, era una creatura, diciamo, poco attendibile. Allora il nostro Eracle, alla caccia del cinghiale di Erimanto, arriva fra i centauri e si incontra un centauro che si chiama Folo. A questo punto Eracle fa una cosa abbastanza strana, ma di cui bisogna parlare. Dice a Folo: tira fuori il vino. Eracle in effetti ha una certa debolezza nei confronti del vino, soprattutto nel periodo poi dell'ellenismo più avanti. Eracle diventerà anche un personaggio buffo, un personaggio di ghiottone e appunto di ubriacone, un uomo grosso, corpulento, che ama mangiare e ama bere. E qui abbiamo già una specie di prodromo, di anticipazione di questo amore di Eracle per il vino. Folo non lo vuole tirar fuori perché ha paura che arrivino i centauri, quelli cattivi, che si facciano prendere dal desiderio del vino sentendone l'odore, ma Eracle insiste perché vuole bere. Arrivano questi centauri, Eracle si scontra con loro, naturalmente ne ammazza una buona parte, e però per sbaglio colpisce anche il centauro intelligente, buono e educatore di nome Chirone. Chirone riporta una ferita mortale che però paradossalmente non riesce a farlo morire perché lui è immortale di suo. Però sta talmente male Chirone che desidera intensamente morire. Desidera intensamente morire, ma non può, perché è stato ferito sì mortalmente, però è immortale. Ecco che adesso il mito qui ha un piccolo detour, insomma, un piccolo, si allontana dal cammino che stiamo seguendo e racconta la storia di come morì Chirone. Ma come fece a morire questo immortale ferito a morte? No? È un paradosso logico. E qui il mito faceva appello al furbo per eccellenza dei greci, che è Prometeo. Compare in scena Prometeo, il quale dice a Chirone: senti, se vuoi morire, facciamo così, facciamo a cambio. Tu mi dai la tua immortalità, visto che io sono sano, e io ti do la mia mortalità, visto che tu sei ferito a morte. E così fu che Chirone poté morire. Dunque, il Eracle è fra i centauri, Chirone è lì che soffre perché non sa se morire o se vivere, Folo, l'altro centauro, prende una delle frecce di Eracle e dice: ma è possibile che un oggetto così piccolo possa produrre tanta morte? E mentre dice queste parole si ferisce con una freccia e muore anche lui. Le fatiche di Eracle continuano, temo che a un certo punto saremo costretti anche a abbreviarle oppure a tagliarne qualcuna. Ce n'è una comunque che non si può trascurare perché è una delle più famose e anche delle più singolari. Euristeo impone infatti ad Eracle di pulire in un giorno solo le stalle del re Augia. Augia era un re di Elide che aveva delle stalle enormi che erano piene di sterco. E ce n'era talmente tanto che nessuno riusciva a pulire le stalle di Augia. Allora Eracle accetta, perché non può fare diversamente, si reca ad Augia, però qui fa un po' il furbo, perché gli dice a Augia: senti, io potrei pulirti le stalle, ma tu sei disposto a darmi la decima parte delle tue mandrie? Augia sul momento dice di sì. Allora Eracle devia il corso di due fiumi, l'Alfeo e il Peneo, i due fiumi dell'Elide, e a questo punto in una sola giornata le stalle sono immediatamente pulite. Eracle reclama la sua parte, la decima, però Augia non ha nessuna intenzione di pagare e lo scaccia. Eracle con le pive nel sacco se ne torna da Euristeo e dice: beh, però la fatica l'ho compiuta perché le stalle le ho pulite. Ma Euristeo, che è sempre molto ben informato, gli risponde: non ti conto neanche questa fatica, perché questa volta tu non l'hai fatto per me, ma lo volevi fare in base a una ricompensa. E quindi lo fa retrocedere un'altra volta a quota 4. Il povero Eracle continua nelle sue avventure. Adesso gli tocca ricacciare gli uccelli stinfalidi, che erano dei grandi uccelli tutti fatti di bronzo, che vivevano nella palude di Stinfalo. Io una volta sono andato a Stinfalo a vedere questo luogo. C'è ancora un grande lago circondato da un panorama selvaggio. È un luogo molto appartato della Grecia, a ridosso di una montagna. Speravo di vedere qualche uccello stinfalide levarsi in volo con il suo fragore di bronzo, ma naturalmente questo non è avvenuto. Credo che ci fosse soltanto qualche deltaplano domenicale che si aggirava sulla palude. Come fece Eracle a cacciare gli uccelli stinfalidi? Gli uccelli stinfalidi si guardavano bene dall'uscire dal bosco, e allora lui tirò fuori dei crotali, insomma degli strumenti tipo nacchere, tipo questi strumenti che fanno rumore, dei crotali di bronzo che aveva fatto per lui Efesto, e fece un rumore tale che gli uccelli si spaventarono e uscirono dai cespugli, dagli alberi sotto i quali erano nascosti, e Eracle a questo punto cominciò a trafiggerli con il suo arco. Altre fatiche: deve andarsene fino a Creta, là dove c'era un toro, il toro di Posidone, che Euristeo in tutti i modi voleva, poi addirittura fra le Amazzoni a prendere il cinto della regina, che si chiamava Ippolita, perché la figlia di Euristeo, poverina, si era incapricciata di questo cinto di Ippolita e lo voleva a tutti i costi, e quindi a Eracle toccò andare fino laggiù. E poi finalmente lo mandano a Gades. Ecco che stavolta Eracle si allontana veramente dalla Grecia. Gades, cioè Cadice, in Spagna, che i greci si immaginavano come un'isola, e a Gades dicevano che c'erano delle mandrie meravigliose, delle mandrie di una bellezza straordinaria, e Euristeo assolutamente voleva queste mandrie di Gades. Le mandrie di Gades, però, erano sorvegliate da un mandriano e da un cane, un cagnaccio a due teste che si chiamava Orto. Il padrone delle mandrie di Gades era un mostro, Gerione. Per arrivare a Gades, Eracle fece uso di un mezzo straordinario. Il sole, infatti, Helios per i greci, aveva ammirato molto il coraggio di questo eroe, e quando se lo vide lì di fronte al mare, che non sapeva come fare ad attraversarlo, gli mandò incontro una straordinaria tazza, praticamente una tazza, una coppa d'oro. Dobbiamo immaginarla assai grande, perché Eracle era un bestione di notevole proporzioni. Gli mandò questa straordinaria tazza completamente d'oro, dentro la quale Eracle fu trasportato per via d'acqua fino a Gades. Nei racconti e nelle fiabe gli oggetti d'oro sono sempre segno del soprannaturale, no? E quando c'è di mezzo un uccellino d'oro, una coppa d'oro, uno scrigno pieno d'oro, tutto questo sta sempre in un luogo lontano, in un luogo remoto. Segnale, insomma, che l'eroe, quando si impossessa dell'oggetto d'oro, sta entrando veramente nel regno del soprannaturale. E nel regno del soprannaturale qui ci entriamo davvero, perché quando ci viene incontro Gerione, la sorpresa è notevole, perché Gerione è un mostro in forma umana che è, diciamo, uomo, è gigantesco fino alla cintura, e sopra non è né cavallo né leone, no, questo sarebbe troppo facile, sopra è tre uomini, cioè ha tre busti di uomo con tre teste, è un eroe triplice questo Gerione. Gerione poi piacerà anche a Dante Alighieri, che a un certo punto lo infilerà nell'inferno della Divina Commedia, anche se lui se lo immaginava in un modo differente da questo. Allora, questo mostro con due gambe di uomo e tre busti di uomo, tre teste di uomo, non ha nessuna intenzione di dare le sue mandrie a Eracle, ma Eracle ammazza tutti, ammazza il cane, ammazza il mandriano, ammazza Gerione. Infatti Eracle, poi i greci lo chiamavano anche l'omicida, omicida giustissimo dicevano, però omicida perché insomma ammazzava anche molto spesso, e si prende queste mandrie, solo che per riportarsele in Grecia compie un cammino tortuosissimo, passa anche dall'Italia, e così con l'occasione Eracle dà il nome, sempre secondo il mito, all'Italia, perché dicevano i greci che l'Italia si chiamava Italia dal nome Italos, o latino Vitulus, che vuol dire vitello, per cui l'Italia avrebbe preso il suo nome proprio dalle bestie di Gerione, di questa mandria straordinaria che era che si portava dietro. Dato che questo dannato Euristeo era così pignolo, così avaro, così pedante, e aveva squalificato Eracle su due fatiche, adesso lui avrebbe finito, ne avrebbe fatte 10, ma Euristeo vuole il supplemento, non contento di quello che ha fatto. Io direi che non è tanto Euristeo che vuole il supplemento, sono i lettori, o meglio gli ascoltatori della mitologia greca, i quali, non avendone mai abbastanza di fatiche di Eracle, perché sono troppo appassionanti e troppo divertenti, hanno inventato questo artificio della squalifica di due fatiche semplicemente per avere un supplemento di piacere. E stavolta Eracle va ancora più lontano, va nel mondo degli Iperborei, dove sorge una montagna immensa che si chiama Atlante. Atlante, che è poi il monte Atlante nel Marocco. Lì ci sono delle fanciulle che si chiamano le Esperidi, che hanno degli straordinari pomi, delle mele meravigliose. Euristeo vuole i pomi degli Esperidi. E la cosa non è facile, perché naturalmente questi pomi d'oro meravigliosi sono custoditi da un drago immortale, un drago che però ha questa singolare caratteristica. Oltre ad essere orribile e molto feroce, ha la capacità di parlare con tutte le voci umane possibili. Insomma, è come fosse un drago imitatore, un drago che a volte parla con voce umana, a volte parla con voce di uccello, a volte parla con voce di animale, oppure con tutte quante queste voci insieme, e addirittura riesce a inventare e a imitare le voci delle persone. Non è l'unico, perché ci sono altri mostri nella mitologia greca che hanno questa capacità mimetica nella voce, per esempio Tifeo, e spesso nella magia ricorre questo tema della strega, della maga, che quando compie la sua evocazione accompagna l'evocazione da un misterioso concerto di voci in cui si mescolano grida di animali, canti di uccelli e voce umana. E così è appunto il drago che custodisce i pomi degli Esperidi. Eracle in viaggio verso questo luogo lontano, l'Atlante, dove stanno i pomi delle Esperidi vegliate dal drago. Per arrivarci, naturalmente, il racconto si diverte a farlo andare un po' di qui, un po' di là, gli fa incontrare Nereo, è una divinità d'acqua, che deve dirgli dove stanno esattamente questi pomi. Nereo non vuole dirlo, si trasforma, ha la possibilità di trasformarsi in tutto ciò che vuole. Ma Eracle resiste, non si spaventa, e alla fine Nereo glielo dice. Poi passa dall'Egitto, dove c'è Busiride, che ammazzava tutti gli ospiti, e lui naturalmente ammazza Busiride. Poi si riprende la sua meravigliosa coppa d'oro, quella che gli aveva regalato il sole, se ne va verso il Caucaso, e di lì, di passaggio, libera il povero Prometeo, che era rimasto inchiodato su quel monte da quando Zeus l'aveva condannato. E Prometeo, in cambio, gli dà l'informazione giusta. Si sa, l'eroe deve avere informazione giusta per compiere la sua grande impresa. Prometeo gli dice: Eracle, quando arrivi, i pomi non li prendere tu, falli prendere ad Atlante. E dice: chi è Atlante? E Atlante è quel gigante che regge niente meno che il mondo sulle spalle. Se lo fai tu, morirai, fallo fare ad Atlante. E lui lo fa, va da Atlante e gli dice: guarda, se mi dai il mondo, te lo reggo io. Nel frattempo tu vai e prendi i pomi degli Esperidi. Atlante è ben contento di scaricare questo peso non indifferente su delle spalle robuste come le sue, e molla il mondo sulle spalle di Eracle e se ne va a prendere i pomi degli Esperidi. Li prende, torna, e però stavolta non c'ha più nessuna intenzione di riprendersi il mondo sulle spalle, insomma, perché l'ha già tenuto per tanto tempo. E quindi Eracle si vede a mal partito. A questo punto ha uno scatto di astuzia, di metis, come dicevano i greci, di intelligenza astuta, e dice ad Atlante: senti, questo mondo io me lo sento un po' male, me lo sento un po' scivolare, me lo reggi un momento mentre io mi metto questo panno sulle spalle e sul collo, così lo tengo meglio. Il povero Atlante dice sì, si riprende il mondo sulle spalle, Ercole scappa con i pomi delle Esperidi e così l'ultima fatica è compiuta. Anzi no, la penultima, perché adesso viene la più grave, questa non possiamo passarla sotto silenzio, la più incredibile. Eracle scende tranquillo e beato nel mondo dei morti. Infatti Euristeo si è incapricciato del cane dell'Ade, Cerbero, quel cagnaccio a tre teste, coda di drago, teste di serpenti su tutto il corpo, insomma uno dei tanti mostri che popolano non la terra stavolta, ma addirittura il mondo dei morti. Eracle scende nel mondo dei morti, ammazza il cane Cerbero, nonostante che tutte queste zanne lo addentino in varie parti del corpo, ma insomma lui non ci fa molto caso, e però là sotto fa un incontro abbastanza impressionante. Infatti ci trova Teseo e Pirito, due altri eroi greci molto celebri, che erano scesi là sotto perché questo pazzo di Pirito voleva rapire Persefone per sposarla. Persefone era la figlia di Demetra, di cui Plutone, il re dei morti, si era innamorato a suo tempo e che ora viveva là sotto per 6 mesi l'anno in qualità di regina dei morti. Naturalmente l'impresa di Teseo e di Pirito era fallita. Era fallita perché Plutone, quando questi due erano discesi là sotto, li aveva fatti sedere su un trono, un seggio di pietra, che i greci chiamavano il seggio dell'oblio. Seduti là sopra, questi due eroi avevano perso completamente la memoria, come spesso accade quando si frequenta il regno dei morti, ed erano rimasti là come imprigionati e incapaci di liberarsi dalle spire dell'Ade. Eracle era riuscito a liberare Teseo, ma quando aveva porto le mani per tirar su anche Pirito, il tentativo era fallito. Teseo quindi era risalito con lui alla superficie, ma Pirito era rimasto nel mondo dei morti, condannato a restare lì per sempre. Questo non aveva impedito a Eracle però di portarsi su anche l'ultima spoglia che Euristeo esigeva da lui, ossia il cane Cerbero. E in compagnia di Cerbero e di Eracle io vi lascio per darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.